Buonasera a tutti, riprendo queste conversazioni dedicate alla lettura del profeta Geremia, Irmiau. Siamo al capitolo, iniziamo col capitolo 15. Sono questi capitoli in cui il discorso del profeta, quindi le parole che riceve dal Signore da trasmettere al popolo, sono parole estremamente dure, sono delle profezie cupe, che preannunciano sciagure, le punizioni più gravi e più dure per il popolo. Per il popolo di Gerusalemme, per il popolo della Giudea, per le colpe di cui si era macchiato. E infatti, come alla fine del capitolo precedente, il profeta nuovamente aveva cercato di rivolgere la propria preghiera al Signore, malgrado che Dio più volte lo avesse in qualche modo messo in guarda dall'inutilità di quasi da non dover ulteriormente rivolgere preghiere in favore del popolo, ma ancora una volta il profeta che sente profondamente di trasmettere le parole di Dio, ma al tempo stesso di condividere la sofferenza e la sorte del popolo, aveva cercato ancora nuovamente di rivolgere appunto la propria preghiera. Però all'inizio di questo capitolo noi troviamo la risposta inesorabile di Hashem. Dice: Vayomer Hashem Elai, Imiamon Moshe Ushmoel Lefanai, Enamshiel Amaze. Anche se sorgessero, si presentassero Mosè e Samuele, al mio cospetto non gradirei ugualmente questo popolo. Moshe, che lo sappiamo da diversi episodi della Torah, e anche il profeta Samuele, che più volte avevano invocato il perdono del popolo, e Moshe, a partire dell'episodio dell'itello d'oro, l'episodio della ribellione del popolo, nell'episodio degli esploratori che tornano dalla terra di Israele, e scoraggiano il popolo. Quindi tante volte Mosè si era rivolto chiedendo il perdono del popolo, ma qua anche Samuele, ci sono degli episodi nei quali noi vediamo come Samuele si era comportato analogamente, cercando di ottenere il perdono per Israele. Ma qua il Signore dice anche se sorgessero, appunto, Mosè e Samuele, non potrei perdonare il popolo. E non potrei manifestare il mio gradimento. C'è chi interpreta in questo senso che il Signore vuole dire al profeta Geremia: persino Mosè e Samuele hanno pregato per il popolo soltanto dopo essere riusciti a riportare il popolo alla comprensione dei peccati, delle colpe commesse, delle proprie responsabilità. Solo quando sono riusciti a portare il popolo a pentimento, a Teshuva, e dopo hanno pregato. Ma tu constati che per te è impossibile, vedi bene che non è in questo momento possibile riportare il popolo a comprensione delle proprie colpe, al pentimento, e quindi è inutile pregare, perché finché ma quando non avranno compreso ma la comprensione della loro colpa avverrà soltanto dopo che avranno scontato la pena, avranno ricevuto la punizione, avranno compreso il senso di questa punizione. E il discorso prosegue in questo tono, senza speranza. E dice il Signore, dice Veyetzeu, Shalach me al panare, cioè, mandali via dalla mia presenza, che se ne vadano. E se loro ti chiederanno dove dobbiamo andare, direi che dovranno andare al loro destino. Chi è destinato alla morte andrà alla morte, chi è destinato alla spada andrà alla spada, chi è alla fame, chi è alla prigionia, devono andare incontro alla punizione, perché questo è l'unico Profeta vuol dire l'unico modo per cui il popolo potrà veramente tornare a essere gradito del Signore quando attraverso l'accettazione della punizione della loro sorte avranno comprese le colpe commesse. E prosegue quindi la descrizione di queste punizioni che sciagure che colpiranno il popolo, tanto che appunto il profeta nuovamente sente la necessità di esprimere anche la sua sofferenza personale. E quasi rimpiange quasi di essere nato, al verso 10 dice: Oi limi che eliti, dice, me infelice, mamma mia, perché mi hai partorito come uomo di lite e di contesa con tutto il mondo? Cioè, rimpiange di essere nato, rimpiange questa sorte che lo porta a trovarsi in conflitto, perché quello che il Signore gli trasmette, gli dà, gli affida come compito, gli procura appunto una sofferenza estrema, la sofferenza innanzitutto di non essere compreso, di attirarsi invece di attirarsi, diciamo, la comprensione del popolo, invece il popolo lo odia, gli è ostile, e lui soffre per questa ostilità. E il Signore cerca di rincuorarlo e dice: Ti ho liberato, o secondo altre interpretazioni, io ti avevo dato forza per il tuo bene. E cerca il Signore di assicurarlo, porterò il nemico a supplicarti nel momento della sventura e dell'angustia, cioè sappi, come dire, sappi che io non ti abbandonerò, sarò con te se tu continuerai a svolgere il compito, la missione che ti ho affidato. E il profeta prosegue in questo sfogo e ci manifesta, diciamo, la tensione che prova, perché da un lato essere stato scelto profeta dal Signore gli ha procurato la gioia. Nimzeu devarecha vorchelem vaide varecha lile sasson. Dice, come siamo al verso 16, ho trovato le tue parole, le ho quasi divorate con gioia. Perché portare il tuo nome, Signore, su di me, portare il tuo nome, Signore Dio, Zevote. Quindi sapere che il tuo nome è proclamato su di me e le tue parole sono rivolte a me. Io questo compito da un lato l'ho ricevuto con gioia, ma dall'altro appunto mi procura tanta sofferenza perché scorto appunto l'ostilità delle persone, del popolo a cui io mi rivolgo, l'isolamento. Il profeta vive in totale, non può mai partecipare, non può mai condividere dei momenti belli, dei momenti lieti col popolo in mezzo al quale vive, e gli sembra quindi di sopportare un peso, una ferita. È una piaga per la quale non c'è speranza di guarigione. Verso 18 dice: Il mio dolore è senza fine, la mia piaga è disperata, forse senza rimedio. E poi c'è un'espressione che può essere appunto, a seconda di come si interpreta la forma verbale, si può intendere che il profeta esprime appunto la disperazione di una sofferenza per la quale no, non c'è rimedio. Il profeta, sentendo dalle parole del Signore l'annuncio di queste sciagure che colpiranno terribili Gerusalemme, Yehudah, è colto da un profondo sconforto, al punto tale che quasi rammarica di essere nato, rammarica della sua stessa vita. Verso 10, poi lì mi chielitini. Mei felice, mamma mia, perché mi hai partorito come uomo di lite, di contesa con tutto il mondo. Il profeta si trova a vivere una situazione di scontro, di aggressione da parte della popolazione in mezzo alla quale vive, innanzitutto i suoi concittadini del villaggio di Anatot, e poi quando va a Gerusalemme, nel territorio di Judà, ancora maggiormente. Sente il peso, appunto, di questo ruolo così duro da sopportare, portare l'annuncio delle colpe che il popolo non comprende, di sciagure che ormai sono inevitabili. E il Signore cerca di rincuorarlo. Verso 11 dice il Signore: io ti ho liberato per il tuo bene, ti ho liberato, cioè ti ho dato la forza, porterò il nemico a supplicarti nel momento della sventura e dell'angustia. E quindi il Signore cerca di rivolge al profeta delle parole di incoraggiamento, ma il profeta ribadisce ancora il suo sconforto e il conflitto più intimo che egli vive, perché da un lato dice che essere stato scelto come profeta dal Signore gli ha procurato gioia. Dal verso 16: Nizzeu devarecha Rochelem, vai devarechali le Sassone, cioè quando ho trovato le tue parole, le divorai, era come qualcosa che io trovo e mi procura gioia e delizia perché portavo il tuo nome, Signore Dio Zevor. Quindi, da un lato, è la gioia di essere stato scelto dal Signore, e dall'altro la sofferenza, che il compito stesso e soprattutto il contenuto della missione che il Signore Dio gli affida, gli procura una sofferenza, l'isolamento, l'angustia e l'aggressione da parte della popolazione di Anatò e di Gerusalemme e di Euda. E il profeta sente di vivere appunto una situazione senza via d'uscita, senza speranza, e la esprime con delle parole molto, molto forti, che possono essere intese come il culmine di uno sfogo, appunto, in cui direbbe: io ti elikemo arzav, cioè questa sofferenza come una piaga per la quale non c'è rimedio. Ma quindi questo Tieli potrebbe essere una terza persona al femminile. Sarà dunque per me questa ferita come una piaga che non ha rimedio, che non ha una piaga disperata senza rimedio, ma potrebbe essere anche invece uno sfogo estremo, addirittura rivolto contro il Signore. Cioè tu dunque sei. Tu, sottinteso, tuo Signore, è diventato per me come un torrente arido delle cui acque non ci si può fidare, come se il profeta si lamentasse che il Signore gli ha affidato un compito insopportabile, che lui non riesce a sostenere questo compito così duro. Allora, poi il verso successivo, 19, viene la risposta del Signore, che possiamo interpretare diversamente. Se si rivolge al lamento del profeta per una piaga per la quale non vede guarigione, dice: Im tashuva shivecha lefanai ta'amod, cioè se tu ritorni a svolgere il compito che io ti avevo affidato, perché sembra appunto che quasi il profeta voglia, come dire, rinunciare, liberarsi da questo compito durissimo che il Signore gli ha affidato. Allora il Signore risponde: se tu torni a sentire la forza che io ti ho dato e che tu poi avere nello svolgere questo compito, resterai alla mia presenza. Però il tashuv può essere anche tornerai nel senso tornare in pentimento, e quindi sarebbe il rimprovero che il Signore rivolge al profeta, se tu ti rendi conto che hai pronunciato delle parole disdicevoli e ti penti di quello che hai detto, potrai tornare a svolgere il ruolo che io ti ho affidato. Ed effettivamente, comunque, lo sfogo di Geremia è uno sfogo, comunque lo si intende di fronte a Dio, che manifesta un'attenzione estrema nel rapporto tra il profeta e il Signore Dio, paragonabile a quella che ritroviamo in alcune pagine del libro di Giobbe. Importante quindi, tu potrai tornare a svolgere, se saprai anche soltanto, dice Tozia, Cami, Pisa, se saprai separare dalle scorie un metallo pregiato, cioè se saprai in qualche modo anche di questo popolo che nel suo complesso è un popolo in questo momento pieno di colpe, ma forse con la tua parola riuscirai a trovare ancora qualche cosa di positivo. Essi dovranno venire a te, ma tu non farai ritorno a loro. Si può intendere questa espressione? Cioè, fa bene attenzione che sono loro che devono avvicinarsi a te, cioè sono loro che devono avvicinarsi, vuol dire comprendere il senso delle parole che tu rivolgi e comprendere quindi le loro colpe. E fa bene attenzione a non essere tu a ritornare a loro, a non avvicinarti troppo, nel senso che per cercare di indurre al pentimento, non finisca in qualche modo per corromperti tu stesso. Il capitolo successivo prosegue sempre ancora di più questo tono cupo che era già nei capitoli precedenti, attraverso l'ordine che il Signore impartisce al profeta Geremia. Lo tikach lecha isha velo yu lecha banot ubanim bamakom hazeh. Dice: non devi prendere moglie per non avere figli in questo luogo, perché il destino dei figli, delle figlie che nasceranno sarà tragico, moriranno consunti dalla malattia, non soltanto moriranno, ma non saranno seppelliti, non ci sarà. Per questa moria del popolo, non tutto quello che solitamente viene fatto come gesto, innanzitutto dalla sepoltura, poi di compassione, di cordoglio, di condivisione, tutto questo non ci sarà, sarà una strage dei morti della guerra, i morti della fame, della carestia. E quindi per questo dice il profeta che più volte deve manifestare al popolo di non soltanto di essere il portavoce del Signore, ma di vivere certe profezie in prima persona. E in questo caso il Signore gli dice appunto non devi prendere moglie, non devi avere figli. E dimostrare quindi al popolo con la tua stessa tragica sorte il fatto che non ci sarà speranza di futuro, non ci sarà speranza di vita, addirittura non c'è neanche speranza di una morte degna per questa generazione. Quindi parole profezie durissime, tanto più appunto dobbiamo sempre tenere presente quanto nell'insegnamento della Torah sia importante formare il matrimonio, formare la famiglia, la procreazione. Uno Fin dall'inizio del racconto della Genesi di Bereshit, e questo è uno dei compiti, il primo progetto che è affidato all'uomo è proprio quello della procreazione. Quindi quest'ordine significa veramente un momento estremamente tragico. Addirittura noi sappiamo che nell'interpretazione dei maestri, il re Fitzhugh, a un certo punto della sua vita, anche lui voleva evitare di avere figli perché aveva una previsione che avrebbe avuto un figlio malvagio, che infatti fu poi la previsione che poi fu confermata perché re Menashe è ricordato come uno dei re più colpevoli, malvagi, che aveva portato diffuso idolatria. Ma il giudizio dei maestri è comunque negativo, perché dicono al re, dice: questo tu il tuo dovere è di procreare, e poi quello che sarà l'estino, la scelta del bene o del male di tuo figlio, quello sarà la sua responsabilità. La tua responsabilità, il tuo compito è di procreare. E quindi questo ordine che il Signore invece dà al profeta Geremia, non prendere moglie, non avere figli, ci dice veramente un punto di non ritorno. Quindi il profeta deve vivere solo, in solitudine, senza il conforto della famiglia, e in solitudine anche da un punto di vista sociale, come già abbiamo anche visto nel capitolo precedente. Qua si ribadisce: non entrare in casa di lutto, non andare a piangere, non fare cordoglio, poiché io ritiro, dice il Signore, ritiro la mia pace da questo popolo. Non ci sarà né pietà né compassione, e ancora più avanti dice: io farò cessare da questo luogo le voci col sassone, col simfa, col cattan, col calà, cioè le espressioni che poi rappresentano la manifestazione della letizia nel momento del nuziale, verranno completamente annullate. Farò cessare da questo luogo voci di gioia, di letizia, il canto della sposa. Soltanto un'immagine così diffusa della morte, del dolore, della sofferenza. E ti chiederanno: perché tutto questo? Il popolo, cioè, magari il profeta cercasse più e più volte di ribadire quali erano le colpe, colpe religiose, colpe morali. Il popolo sembra quasi incapace di comprendere anche soltanto proprio il senso più stretto. Diranno: quale iniquità, quali peccati abbiamo commesso contro il Signore nostro Dio? Continueranno a parlare il Signore nostro Dio, come se loro fossero il popolo fedele al Signore, e come se tutte appunto le colpe, le nefandezze che il profeta rimproverava fossero qualcosa per loro sconosciuto. E il profeta appunto dovrà ribadire le colpe dei padri: i vostri padri mi hanno abbandonato, e le colpe dei loro presenti, voi avete agito ancora peggio dei vostri padri. E quindi la punizione preannunciata è l'esilio, la dispersione. Io vi caccerò da questa terra, e dovrete andare in un paese ignoto a voi e ai vostri padri, dove servirete giorno e notte altri dei, e non vi concederò grazia. Quest'idolatria che voi avete seguito con testardaggine nella terra di Israele, quasi dice: beh, avrete l'occasione di dedicarvi, avrete poi tutto il tempo da dedicarvi all'idolatria nella terra sconosciuta, in cui sarete dispersi. Secondo un'interpretazione di Chadal, in realtà quando dice servirete giorno e notte altri dei, può anche essere inteso in senso metaforico, quasi con amara ironia, non tanto riferito all'idolatria, ma servirete altri padroni. Voi avete rifiutato di servire Dio nella vostra, il Signore Dio nella vostra terra, e allora troverete i padroni che saranno come un'idolatria, no? Perché oltretutto dei padroni che seguono altre divinità, e sarete costretti a trovarvi a servire quindi questi dominatori giorno e notte senza che ci sia alcuna compassione per voi. E poi ci sono due versetti che interrompono brevemente questo presagi così cupi e preannunciano invece qualcosa di completamente diverso, cioè che questa pena della distruzione, l'esilio, le sofferenze, i patimenti della dispersione un giorno troveranno la fine, ma la sofferenza della dispersione sarà stata tanto grande che il momento del ritorno sarà ricordato come il prodigio più grande, l'opera più grande che il Signore Dio avrà compiuto. Verso 14 e 15: verranno dei giorni, dice il Signore, in cui non si dirà più Chai Hashem Asher Elai Bnei Israel Mere Mitzrayim, per la vita del Signore che trasse i figli di Israele dalla terra d'Egitto, bensì per la vita del Signore che trasse i figli di Israele dalla terra del settentrione e da tutti i paesi nei quali li aveva dispersi, li ricondurrò alla loro terra che io diedi ai loro padri. Cioè, questo è il presagio, la profezia del Yemot HaMashiach, cioè una profezia dei tempi messianici, in cui il kibbutz Galuyot, il raduno di tutto il popolo di Israele da ogni parte della terra in cui è stato disperso, sarà appunto considerato il segno, l'evento più grande, tanto grande da superare per importanza il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Quello non sarà mai annullato, il ricordo dell'uscita dall'Egitto, ma il ricordo della fine della dispersione, il ricordo della riunificazione del popolo di Israele, sarà un evento così straordinario da superare il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Ma nel frattempo il popolo viene dato, come dire, in pasto come una preda della pesca dei pescatori, della caccia dei cacciatori per la punizione che deve scontare. Infine, il profeta manifesta che, insomma, di tornare a voler seguire pienamente il compito che il Signore Dio gli ha affidato. Hashem, la conclusione del capitolo 16, Hashem Usiu manusi beyom tzara, il Signore è la mia forza e il mio rifugio nel tempo di sventura. Però il profeta ha anche un presagio che riguarda poi tutti i popoli. Dice, a te verranno le genti dall'estremità della terra. Cioè, non soltanto il popolo di Israele ritornerà, ma tutti ritornerà anche fisicamente alla terra di Israele, spiritualmente a essere pienamente a servizio di Dio. Ma in quel tempo tutti i popoli torneranno a Dio, si pentiranno dell'idolatria che hanno seguito, e quindi già in qualche modo, diciamo, questo percorso che il popolo di Israele dovrà scontare per comprendere le proprie colpe, avrà un significato e troverà il proprio compimento appunto nel ritorno di Israele e nel ritorno di tutti gli uomini di Dio. E con queste parole di speranza si conclude appunto il capitolo 16 e anche questa mia conversazione. E nuovamente con l'aiuto di Baruch Hashem vi do appuntamento al prossimo incontro continuando l'esame del libro di Geremia. Shalom, grazie a tutti.